Da Luisa Monfroi, buongiorno. In questa puntata farò una panoramica generale di quelli che sono i rischi, della rete. Sappiamo che la didattica a distanza, che è detta anche didattica digitale integrata, ha aperto nuovi scenari nel modo di, fare scuola. Gli insegnanti, in accordo con gli istituti, si sono avvalsi, di piattaforme specifiche, pensate per la scuola che di per sé stesse dovrebbero essere sicure e questo per superare i periodi di chiusura di lockdown, dovute alla pandemia. Sappiamo però che in rete la sicurezza non è mai abbastanza e di questo voglio parlare in questa puntata trattando di quali sono i rischi, le insidie di internet e delle tecnologie digitali. E lo farò con una panoramica generale, dicevo, avvalendomi delle riflessioni del professor Michele Colaianni, che è docente di ingegneria informatica ed esperto di sicurezza in rete. Ribadisco che internet nel periodo di lockdown è stato di aiuto per le scuole, ma pure per chi ha lavorato da casa in una situazione emergenziale era necessario, guai se non ci fosse stato. Sappiamo che nell'uso della rete, sia per gli adulti che per i ragazzi, però ci sono dei rischi. E ne è necessario che ci sia la consapevolezza di quello che si sta facendo quando si è davanti a un dispositivo collegato a internet. Sto dicendo una cosa scontata, ma la società informatica è in mezzo a noi e dare la possibilità a tutti di collegarsi e di essere raggiunti da tutti, di attingere all'informazione, è un aspetto buono. Del resto erano gli obiettivi degli illuministi, di coloro che seguivano appunto le idee dell'illuminismo, che era la corrente di pensiero del Settecento che mirava a diffondere il sapere a tutti in maniera democratica. Questo è l'aspetto buono e edificante della medaglia, come del resto la creatività. Internet ci dà veramente tante possibilità e spunti, è una grande opportunità. Non so, per ricette, per risolvere qualche problema, per trovare una soluzione, oppure per fare dei lavori, delle cose, chi ne ha più ne metta. Dall'altro, però, c'è la faccia opposta della medaglia, il contro, il fatto che ci sia e ci troviamo di fronte a un calderone enorme di informazioni, un eccesso di informazioni dove c'è dentro di tutto. E questa cosa è aumentata in maniera esponenziale. Quando nacque internet 30 anni fa circa, le pagine, i siti web erano molto pochi, le informazioni erano poche. Col passare del tempo, dicevo questo. Le informazioni, i siti internet sono aumentati in maniera esponenziale e in internet troviamo cose che sono edificanti e cose che lo sono meno. L'importante è saperle distinguere. C'è il problema della pornografia, c'è quello delle fake news e la dipendenza stessa da internet. Il fatto di avere lo smartphone, collegato spesso, anche per motivi di lavoro e non solo, ci crea dipendenza. Questa è una problematica che si affianca a quelli che sono i rischi nell'uso di internet. Il problema delle fake news, le notizie false, che non sono solo una caratteristica dei regimi totalitari, attenzione, non è vero, le fake news caratterizzano anche gli stati democratici. Lo scopo è quello di creare un'informazione distorta, ingannevole ed è usata con la finalità di creare consenso, di pilotare il pensiero degli utenti in una determinata direzione. E la notevole mole di informazioni ha fatto sì che dal punto di vista normativo e legislativo nasca anche il concetto di diritto all'oblio, vale a dire il diritto di un utente a vedere rimosse dalla rete le notizie che lo riguardano e che possono o potrebbero ledere la sua reputazione. Diritto all'oblio è da intendere come la cancellazione dei propri dati personali quando siano ritenuti lesivi. La presenza di quantità di informazioni notevoli è un dato oggettivo, invece è soggettivo il fatto che si crei la dipendenza dallo smartphone e da qualsiasi altro dispositivo collegato ad internet, e questo l'ho trattato in precedenti puntate di Sempre Connessi. La rete ha cambiato il modo di relazionarci, lo sappiamo, e anche il concetto di tempo è cambiato perché tutto corre veloce in internet e non si ha il tempo di approfondire. Ci sono delle applicazioni o delle estensioni dei browser stessi che permettono di vedere quanto stiamo su una pagina. Guardate che il tempo che stiamo su una pagina di un sito è relativamente breve, si brucia veramente il tempo che stiamo su una pagina, non siamo lì in molti casi, chiaramente si parla di statistica, non stiamo lì ad approfondire molto quali sono gli argomenti di una pagina, questo a livello generale. Parafrasando una frase dello statista italiano dell'Ottocento Massimo D'Azeglio, dico: fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, si può dire che fatta l'informatica e internet bisogna fare le persone che sanno utilizzare al meglio le potenzialità dell'informatica stessa. Ma questo ruolo non spetta solo agli insegnanti, dalla primaria fino alla secondaria e oltre, ma anche alle famiglie in sinergia, perché è opportuno che l'educazione all'uso della tecnologia arrivi dall'una e dall'altra parte e che non sia a senso unico o che uno remi da una parte e l'uno per l'altro verso. È un lavoro di squadra. Questo ci tengo a sottolinearlo. Educare alla tecnologia non significa saper utilizzare gli strumenti, ma gettare le basi della consapevolezza nell'uso della rete. Pure questo voglio che sia chiaro e lo ribadisco ancora una volta. Quanto ho detto pure in puntate precedenti di questa trasmissione radiofonica. Spesso mi è pure sentito, mi è capitato di sentire genitori o nonni che mettono in rilievo il fatto che i loro figli o nipoti sappiano così bene usare lo smartphone e il tablet e altro ancora. Ma attenzione, la bravura non sta nel saper usare materialmente il dispositivo, ma sapere quali sono gli effetti, le conseguenze del proprio agire. E questo è l'obiettivo al quale si deve mirare. Non è lo strumento, il prodotto che crea dipendenza, perché di per sé sono strumenti neutri, dispositivi, smartphone, tablet o computer che siano. Ma è la quantità, l'abuso che ne viene fatto. Questo non lo dico io, ma gli esperti, tra cui il professor Colaianni, che ho citato all'inizio di questa puntata. I consigli su come cercare di non dipendere eccessivamente dallo smartphone sono stati dati nella seconda puntata e nella prima dalla psicologa specializzata nel digitale Monica Bormetti, che ho appunto citato, che ho puntualizzato. C'è poi la questione della pornografia in rete. Lasciamo stare quella degli adulti, il fatto che gli adulti vadano su siti pornografici. Il problema è che i ragazzi, gli adolescenti, hanno accesso libero a immagini, a contenuti espliciti e che possono avere un certo impatto su di loro. Il messaggio sbagliato che potrebbe arrivare è quello di ritenere la donna come un oggetto nelle mani di un uomo. Anche questo è stato pure prospettato. Le conseguenze sappiamo bene quali purtroppo possono essere. E questo potrebbe derivare, dicono gli esperti, da una visione distorta che si crea nell'adolescenza dei ragazzi nei confronti delle ragazze e quindi della donna. Bisogna parlare dei rischi della rete e di creare una consapevolezza nell'uso della rete ancora prima dell'adolescenza. Far capire loro, parlo degli alunni, pure delle ultime classi della scuola primaria, della scuola secondaria, poi della scuola secondaria di primo grado, bisogna formarli in questo periodo. Perché nell'adolescenza ormai li stanno già usando questi dispositivi ed è forse troppo tardi. È come dare loro una carta geografica, metaforicamente, per sapere dove vanno e che cosa possono incontrare navigando in rete. Si sa, e non si può generalizzare, ma molti ragazzi usano correttamente la rete per comunicare, per approfondire argomenti di scuola e non per passare il tempo. E la si può però prospettare un problema di dipendenza, e se non è di dipendenza, di uso considerevole e per lungo tempo dei dispositivi di connessione e di utilizzo di internet. C'è poi chi usa male internet, lo fa per postare, per caricare in rete immagini moralmente poco edificanti, e se non sono immagini Sono video che documentano bravate o violenze che sono perpetrate ai danni di compagni o persone più deboli, oppure dare sui social network il proprio like, mi piace a queste immagini, che di sicuro non hanno nulla che di buono e li rendono a sua volta complici, e di questo ne parlerò prossimamente. Questo rende complice il fatto di mettere un like, un mi piace su immagini che sono attinenti al cyberbullismo o di atti di violenza nei confronti di persone, di compagni più deboli. Non bisogna poi dimenticare un altro scenario che ha introdotto internet ed è riferito più che altro ai social. Purtroppo valgo per quanti like, per quanti mi piace ricevo. La tendenza è quella di ritenere interessante quello che viene fatto solo in relazione al giudizio degli altri. Perciò va a scapito della qualità e vantaggio dell'apparenza, della superficialità. Un'altra questione in questa panoramica generale è quella dell'odio in rete, ed è un'altra problematica che coinvolge tutte le età. Che cosa si può fare di fronte a tutto questo? Il consiglio che do quando faccio i corsi è quello di parlarne, discuterne con i ragazzi. Non bisogna tacere o peggio lasciare ancora i ragazzi a risolversi i problemi da soli. Questa è la cosa più sbagliata. Questo lo dico da docente, da insegnante, ma anche da genitore. È importante parlarne fin dalle prime classi della scuola primaria, perché già allora gli alunni posseggono dispositivi di connessione a internet, e poi bisogna parlarne, come ho detto, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ribadirla poi nelle classi successive della scuola secondaria di secondo grado. Il problema non è nell'utilizzo di piattaforme didattiche, che, e questo ci tengo a precisare, che sono servite per la didattica a distanza, altrimenti detta didattica digitale integrata, ma l'uso che viene fatto di questi dispositivi per altri scopi, tra cui il gioco, la visione di video, la musica e in alcuni casi i social. Il consiglio che do è quello che se i ragazzi si sentono vittime di qualche episodio di cyberbullismo, quindi episodi che sono accaduti in rete, o se c'è qualcosa che li turba particolarmente o che hanno visto, sempre stando collegati a internet, consiglio quello di parlarne ai genitori e, se non basta, anche agli insegnanti. Non devono assolutamente tenersi dentro nulla, perché è la cosa più sbagliata, ma parlarne. E questo non è solo da parte dei genitori, non sono solo i genitori che devono farsi, devono ricevere questo sfogo da parte dei ragazzi, ma pure gli insegnanti, perché è la parte più edificante per un docente. Non siamo solo delle persone che trasmettono contenuti, ma siamo soprattutto educatori, e come tale trasmettiamo valori. Grazie cari ascoltatori, vi do appuntamento ad una prossima puntata. Grazie ancora, arrivederci a tutti.